Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Ok, vogliamo pregare. Oh, scusami. Aspetta, l'ultimo. Ok. Così bevi l'acqua. Ok. Allora, adesso prego. Padre, Signore, alcuni di noi abbiamo appena messo insieme un opuscolo che parlava del più grande dono. Signore, ti prego che possiamo noi renderci conto di più del più grande dono, che possiamo renderci conto del costo e del valore, il costo a te e il valore per noi. Ti prego di guidare stasera, Padre, che possiamo in questo studio essere più preparati ad annunciare questo dono ad altri, perché intorno a noi ci sono tante, tante persone che sono sulla via della perdizione, non si rendono conto, loro si divertono, delle volte ridono, delle volte piangono. Ma ben presto, alla luce dell'eternità, hanno davanti a loro la morte e non sono pronti. O Padre, non hanno sentito di Gesù Cristo. Aiutaci a comprendere la brevità della vita e quanto tu sei degno di essere proclamato e annunciato. Aiutaci ad avere il cuore di Gesù che guardava su Gerusalemme e piangeva. Aiutaci ad avere quel tipo di cuori. Paolo diceva che per i suoi connazionali avrebbe lui voluto essere condannato per vedere i loro salvati. Noi siamo lungi da quello. Ti prego che possiamo crescere in quella direzione. Padre, grazie che tu hai salvato noi. E quest'acqua vivente non vogliamo tenere per noi in un stagno, ma vogliamo che trabocca per arrivare su tanti altri. Allora, queste cose ti chiedo nel nome di colui che è venuto per salvarci, Gesù Cristo. Amen. Allora, molto velocemente, chi ha difficoltà a parlare stasera per mal di gola o perché non sapeva la settimana? Se qualcuno che si può evitarvi. Ok, Matteo 28, 16 a 20, e chi c'è? Denada, Marco 15, 14, 16, scelgo io qualche versetto da Luca 24, Giovanni 20, 19 a 21, e Adriano Atti 1, 1 a 8. E vogliamo capire qual è il nostro mandato. Qual è il nostro mandato? Sono brani molto conosciuti, e questo per iniziare. Allora, aspetta un attimo solo. E iniziamo con Matteo 28. Gesù sta per tornare in cielo. Era già morto, risuscitato, e stava dando gli ultimi ordini alla sua chiesa. Allora, chi legge? Ok, non importa. Alessandra 28, 16 a 20.
Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente.
Allora, qual è il comandamento qua? Sì, ci sono varie parti, ma quello principale sarebbe che cosa? Fate i miei discepoli. Andate e fate i miei discepoli. Piccolo parentesi, ricordate quando abbiamo studiato questo brano, quella frase, alcuni però dubitarono. Ma cosa vuol dire alcuni dubitarono? Leggiamo molto brevemente, un modo tipico che si può capire male senza leggere attentamente. Dice 17: Gesù sta venendo ai suoi discepoli. Vedutolo? Dove? Vicino o lontano? Lontano. Vedremo che sappiamo sicuramente quello. Lo adorarono, alcuni però dubitarono. Perché le prossime tre parole sono «E Gesù avvicinatosi». Allora Gesù, stavano qui gli undici, Gesù, forse era 200 metri, forse alcuni avevano occhi come i miei, che io non vedo bene a 200 metri, e c'era chi aveva gli occhi migliori, guarda, è Gesù, no, non credo che sia lui, no, no, è lui, cominciavano già a adorare, ma questi qui dicevano, no, ma non è lui, non credo che sia lui, finché non è avvicinato, e poi, no, era Gesù. Comunque, il comandamento è di andare e fare diventare discepoli, che vuol dire predicare il Vangelo. Poi, che era Deni, Marco 15, 14 e 16.
Pilato disse loro, ma che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte che mai.
Ok, scusami un attimo, ho scritto male io. Marco 15, allora, e poi apparve alle 11 mentre erano a tavolo. Aspetta, aspetta. Ho scritto male, sicuro. 16, 14. Ok, scusate, no, errore mio. 16, 14 a 16.
Poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. E disse loro, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato.
E qual è in mezzo a quel brano il comandamento? Qual è?
Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura.
Predicate, andate e predicate a ogni creatura, a ogni persona. Poi Luca 24, c'è un passo lungo da 36 in poi, ma Gesù dopo la risurrezione appare ai discepoli. E in versetto 47 dice, 46, così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. Così è scritto. Cioè la morte e la risurrezione erano già nell'Antico Testamento predetti. E che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Allora, già nell'Antico Testamento era previsto quello sarebbe il messaggio e il mezzo di andare a predicare a tutti i vari popoli, tutte le genti, il ravvedimento per il perdono dei peccati tramite il Cristo morto e risorto. Poi Giovanni 20, e chi è Gianni, 19 e 21, e chiedo a... Dori, vuoi prendermi un bicchiere di acqua, per favore? Grazie. Gianni.
Sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi.
Ok, Gesù qui manda i discepoli e negli altri brani capiamo a che cosa ha mandato loro. Ha mandato loro a proclamare il Vangelo ad ogni persona, ogni creatura. Non leggiamo tutti gli Atti 1:1-8. Ma l'ultimo versetto, lui sta dicendo, guarda, non è ancora venuto lo Spirito Santo, perché finché non era tornato in cielo Gesù, non ha mandato lo Spirito al mondo. Dovevano aspettare l'arrivo, la prima volta dello Spirito Santo in modo di dimorare nelle persone. Versetto 8, lui spiega a Adriano cosa succederà una volta che sarà arrivato lo Spirito Santo.
Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
Ok, mi sarete testimoni, testimonieranno di Gesù. Allora, chiaramente, non si limitava a quelli dodici, perché i dodici non sono andati all'estremità della terra. Di quello che si capisce, si sono sparsi perfino in India, Spagna, forse Inghilterra, ma estremità no. di quello che si sa, non sono andate in Australia, in Sud Asia, Russia. Quindi, però comprendeva loro e quello che avrebbero creduto tramite loro, ma di essere testimoni di Gesù, pronunciando il Vangelo di Gesù. Allora, ci sono... No, non ci sono fogli per nessuno. Allora, quindi, qual è il mandato... Ciao Martina. Eccolo, non vedevo dietro Martina. Qual è il mandato? Per chi è un figlio di Dio? Qual è il mandato? Noi facciamo parte dell'esercito di Dio. E qual è il mandato in breve allora? Di evangelizzare, proclamare il Vangelo a chi? Tutte le persone. Non ho una responsabilità per la Cina, io, ma ho la responsabilità per i cinesi che ci trovano in zona qui. Questo è un esempio, ok? O i russi, i romeni, eccetera. Allora, la parola Vangelo, cosa vuol dire? Buona notizia. Che riguarda l'opera di Gesù di procurare la salvezza tramite la morte e la risurrezione. Siamo chiamati ad annunciare il Vangelo, che vuol dire proclamare, come diceva Gesù stesso, il ravvedimento. Da cosa? Dobbiamo capire. Vedremo. E la fede, credere. Allora, se noi esaminiamo i vari esempi nella Bibbia in cui il Vangelo viene spiegato, come abbiamo fatto molto a dettagli negli anni passati, possiamo notare che ci sono principalmente due modi in cui il Vangelo viene spiegato. Mi dai, Roberto, uno di quegli opuscoli? Allora, questo studio nasce dal fatto che abbiamo alcuni opuscoli 600 da distribuire, il dono più grande che spiega il Vangelo. Allora, ho scritto questo, ma su quale base? Su quale base? Allora, ci sono due categorie di persone nel mondo che non hanno ancora creduto in Gesù, che non sono credenti. Ci sono due categorie di quelli non salvati. E il Vangelo viene spiegato in due modi diversi in base a quale categoria, a quale categoria appartiene la persona con cui chi predica sta predicando. Quali sono le due categorie delle persone? Nella Bibbia, quando abbiamo fatto un corso che durava 15-16 lezioni, esaminando tutte le volte che il Vangelo viene predicato nel Nuovo Testamento, abbiamo visto molto chiaramente che c'erano due categorie e il Vangelo veniva spiegato in base a qual era la persona. Quali sono le due categorie? Siamo sul filo, ma più specificamente. Allora, prima di rispondere, andiamo a vedere qualche brano. Va bene, vi dico. Siamo sul filo. Quelli che già capiscono che c'è un Dio a cui dobbiamo rendere conto, e noi siamo peccatori, e Lui sta per giudicarci, e come possiamo essere salvati? Quello è categoria 1. E categoria 2 è, forse c'è un Dio, non so di questo giudizio, e non sento di avere problemi con questo Dio se c'è. Cioè, questa persona può credere o non credere in un Dio, può credere o non credere in un giudizio, ma se c'è un giudizio, sarà un giudizio alla buona, che io certamente farò parte di quelli tanti salvati. Cioè, le due categorie sono quelli che già capiscono di Dio e quelli che non capiscono di Dio. Ditemi voi un esempio, ci sono tanti, di una persona o delle persone così a cui è stato predicato il Vangelo. Persone che già capivano Dio, il giudizio, eccetera. Come?
Nicodemo?
Nicodemo, sì. Lui, forse non necessariamente, perché lui credeva di già essere a posto, e Gesù dice, vi bisogna nasciate di nuovo, e lui, io che sono un capo religioso... C'è qualche esempio molto più lampante di quello. Non è male, ma c'è qualche esempio molto più lampante. Carcerieri di Filippo, quando c'era il terremoto, e Paolo e Silas stavano lì, e lui balza fuori e si inginocchia davanti a loro dicendo, Signori, Cosa dice? Che devo fare per essere salvato? Lui capiva che c'è un Dio, c'è un giudizio, e io sarò condannato. Giusto? Che devo fare per essere salvato? Qualche altro esempio? Sì, quell'eunuco stava leggendo la Bibbia e voleva sapere. Un altro esempio, vedremo, farò un attimo. Allora, l'altra categoria, quelli che non capiscono che c'è un giudizio e che sono condannati. Chi?
Il popolo
di Atene. Sì, scusami, quello di Atene, Atenesi, scusami se non sentivo giusto, assolutamente. Loro non capivano questo. Allora, la spiegazione a il carcerato era una spiegazione come essere salvato. La spiegazione agli Atenesi era una spiegazione di chi è Dio, perché serve la salvezza. Ho già detto, questa è la chiave. Allora, ci sono tantissime persone che non hanno un concetto corretto. Questa è la seconda categoria di Dio. Alcune di queste persone credono in un Dio, ma senza avere le idee chiare con me. Altri non sanno nemmeno che ci sia Dio o no. Altri credono molto in un Dio, ma non è il Dio che si rivela nella scrittura, è un altro Dio. In altre parole, le persone della seconda categoria non conoscono il vero Dio, non sanno com'è, non capiscono che la loro vita dipende totalmente da Lui, non sanno che devono rendere conto a Lui al giudizio finale, o almeno non sanno che stanno per essere condannati eternamente. Le persone della prima categoria hanno tutti una cosa in comune, quelli che hanno un concetto vero di Dio, che sanno di essere sotto giudizio, sanno di aver bisogno del Salvatore, tutte quelle persone hanno qualcosa in comune. Cosa sarebbe? Le persone che sanno che hanno bisogno di un Salvatore, hanno qualcosa, come? Hanno bisogno tutti del ravvedimento, ma cosa hanno in comune che le ha portato al punto che si trovano? Cosa hai detto? Hanno tutti quanti avuto qualche contatto con la Bibbia, o leggendo per conto loro, o sentendo qualcuno spiegare. Perché? Perché le verità di Dio, Dio ha scelto lui di mettere nella sua parola. E non è che si trovano queste verità nella natura. La natura non si spiega dell'esistenza di Dio, ma non del giudizio. Quindi, tutte le persone che sanno che c'è un Dio, che è il nostro creatore, che giudicherà il mondo, e che hanno bisogno di un Salvatore perché non riescono loro a salvarsi, hanno avuto direttamente o indirettamente contatto con la parola di Dio. Allora, e tutte quelle che non hanno un concetto vero di Dio, hanno avuto poco o niente di contatto con la verità di Dio. Giusto? Allora, è estremamente importante quando io vado, quando tu vai a parlare con qualcuno di Dio, di capire con chi sto parlando. Ma è possibile? È possibile per me di capire con chi sto parlando se è una persona che non conosco? E la risposta biblica è sì. È possibile? Mi trovo in treno, Dio volendo il 13 gennaio, mi troverò in aeroporto, poi Dio volendo in aereo, e mi trovo accanto a un tizio che va a Palermo per lavoro. È possibile, non ho mai conosciuto lui nella mia vita, è possibile per me di già capire in modo che so cosa serve a lui? Prima di rispondere andiamo a vedere. Allora, troviamo Atti 17, non il brano di Atene, dal versetto 1 a 4. Atti 17 ci fa vedere tutte e due le categorie. E qui stiamo guardando categoria 1. Allora, questo chiederò a Diego di leggere ad alta voce. Atti 17, dal versetto 1 a 4. E Paolo e i suoi compagni stavano passando da città a città a rivangelizzare. Ok.
Dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. E Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio.
Alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sila, e così una gran folla di greci pii e non poche donne delle famiglie più importanti.
Allora, Paolo presumeva, persone mai viste nella sua vita, di quello che si capisce non era mai andato a Tessalonica prima di quella volta, è la prima volta mai che è messo piede in quella città, ma presumeva che queste persone facevano parte di quale dei due categorie, uno o due? E se, ditemi una risposta, ditemi perché. Quali categorie presumeva? E come si sa che presumeva questo? Uno, quelli che già conoscevano Dio, il giudizio, eccetera, o due, che non avevano un concetto vero di Dio? Assolutamente. E come si può dire con certezza quello? E che, giusto, uno, perché faceva ragionamenti dalle scritture, e numero due, che cosa ragionava dalle scritture? Che cosa? Ok, lui prendeva dal punto di partenza che loro sapevano di un Dio, sapevano di un giudizio, e sapevano che aveva bisogno di un Salvatore che sarebbe il Cristo. E quello che lui mostrava loro dalle scritture, l'Antico Testamento, era chi è questo Cristo? Che è necessario, guardate, guardate quello che è scritto nei nostri profeti, che il Cristo doveva morire e risuscitare. Lui dimostrava, perché loro già capivano i bisogni del Cristo, e il suo scopo era solo dimostrare chi era il Cristo, giusto? Non ha parlato di loro, con loro di Dio, del giudizio, del peccato, loro già capivano. Ma, scusami, come sapeva Paolo che già capivano questo? Perché ha saltato tutta quella parte? Come sapeva Paolo questo? O almeno... Ok. I giudei cosa facevano ogni sabato nella sinagoga? Non facevano un culto assolutamente come noi, perché loro leggevano le scritture e discutevano chi spiegava. Poi, non c'erano solo giudei lì. In versetto 4 dice, alcuni di quelli che credevano, che erano lì nella sinagoga, erano anche greci pii e non poche donne delle famiglie più importanti. Ma cosa facevano loro nella sinagoga? Perché non erano giudei. Cosa facevano? Qualcuno conosce il titolo di queste persone, la categoria sotto la quale si chiamano questi tipi di persone che facevano parte senza diventare giudei? Si chiamavano queste persone timorati di Dio. Loro non andavano fino a essere circoncisi se erano maschi, non diventavano giudei, però ci credeva di tutto cuore a quello che diceva la Bibbia. Capivano che questo è il vero Dio che si è rivelato nella scrittura, e loro erano assidui ad ascoltare l'insegnamento delle scritture. Allora Paolo presumeva in base a quello che capiva subito entrando lì, che queste erano persone che conoscevano la scrittura e quindi capivano già chi era Dio, del giudizio e del bisogno di un Salvatore, e non ha spiegato quello, ha solo spiegato loro: allora vi spiego chi è questo Salvatore, chi è questo Cristo. Quindi, teniamo quello in mente e andiamo avanti qualche versetto. Fino al versetto 22, Paolo si trova ad Atene. Parlava con i giudei nella sinagoga, ma senza granché risultati, anzi, forse niente. Ma parlava anche nella piazza centrale con i greci. Un giorno ebbe la possibilità di parlare nel Areopago, che era la piazza principale di Atene. Ci sono stato insieme a Serena anni fa, abbiamo visto questa enorme piazza, 81, e notiamo il messaggio di Paolo alle Atenesi. Allora, costiamo qui. Annalisa, vorresti leggere da, cosa ho detto, 22 a 32? Oh, scusami, Atti 17, stesso capitolo. E iniziamo lì, lui in mezzo alla Areopago.
E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Atenesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto: a Dio sconosciuto.
Ok, finiamo lì, ho detto male io un versetto. Grazie. Allora, avete visto che la predicazione qui era drasticamente diversa di quello che era la predicazione nella sinagoga? Lì ragionava dalle scritture, dimostrando alcuni aspetti del Cristo in modo che potevano capire, ah, allora era questo Gesù. Invece qui ha spiegato di chi è il creatore. E cosa ha creato, e cosa fa, e quanto dipendiamo da Lui, e quindi qual è il suo diritto, e come si può adorare questo creatore? Possiamo noi, Lui abita in templi, e cosa ha stabilito di fare questo nostro creatore da cui dipendiamo per tutto? Ah, Lui ha creato tutto, perché? Perché lo cerchiamo, e poi giudicherà, in base se lo abbiamo cercato, e giudicherà per mezzo di un uomo che ha stabilito, un uomo che ha anche risuscitato dai morti. Un messaggio drasticamente diverso. Arriva allo stesso punto, Gesù Cristo è il Salvatore, in cui bisogna credere per la salvezza. Ma uno salta tantissime cose con i giudei che già conoscevano e le persone pie che già conoscevano la Bibbia. Questi qui hanno iniziato da zero, parlando con la creazione. Allora, punto importantissimo per noi da capire è che possiamo presumere, perché Paolo conosceva questi atenesi, di quello che sappiamo, non era mai stato in Atene prima di quel giorno, quella settimana, quei giorni. Quindi non conoscevo queste persone, come non conoscevo prima i giudei in quella sinagoga. Però poteva presumere cosa capivano di Dio. In base a che cosa ha potuto Paolo presumere che non capivano quasi niente di vero di Dio? In base a quale cosa poteva lui presumere quello? Quello fa parte, è una discreta parte, ma c'è anche una cosa più basilare di quello. Allora, sì, lui girava, vedeva tutti i loro falsi dei, parlava in piazza per un po' di tempo prima, loro avevano la Bibbia, avevano le scritture, gli Atenesi, zero, assolutamente no, solamente i giudei. A quel punto avevano le scritture e quelle che andavano in sinagoga per ascoltare le scritture. Lui sapeva che queste persone erano privi della scrittura, quindi sapeva che non avendo la scrittura, che non avevano una vera conoscenza di Dio. Il sole, quanti giorni su 100, Sara, scusami, quanti giorni su 100 si leva nell'est? Su 100. E quanti giorni Leonardo va giù nell'ovest? Tutti o solo la maggioranza? Delle volte va a nord, delle volte a sud, o sempre verso ovest? È sempre uguale, il sole si leva di là e si mette giù di là, o delle volte inizia e poi torna indietro e va giù là? Fa mai quello? Mai. E se una persona non ha accesso alla Bibbia, o chi ha spiegato le verità della Bibbia non avrà un concetto corretto di Dio. Potrebbe avere che ci sia, sì, ma non del giudizio, qual è il metodo che Dio userà per giudicare, queste cose sono rivelate. È la rivelazione particolare che Dio ha scelto di darci in modo sicuro. Perché se fosse una cosa di testa mia, sì, io ho un concetto, tu ne hai un altro e non c'è modo di capire chi ha ragione. 100 persone, 100 concetti, ma secondo me Dio vuole proteggerci da questo e ci ha dato la parola di Dio. Allora, cosa possiamo capire noi? Possiamo capire che le persone che non hanno, non accesso, in Italia ci sarebbe accesso, ma che non hanno letto la Bibbia attentamente, non avranno un concetto vero di Dio, si può presumere. E quindi se io mi trovo con uno in negozio, in treno, in aereo, a lavoro, io posso presumere che questa persona non avrà quasi sicuro. Allora, è possibile che lì nella piazza c'era qualcuno che per un po' di tempo aveva frequentato la sinagoga che c'era ad Atene? È possibile? Certo. Ma dico sì, ma se una persona già sa, non è un problema che sentono ancora. Ma se io presumo che uno sappia di Dio, ed io salto quella parte e inizio con la necessità della salvezza, allora la persona non riesce a seguirmi. Quindi si può presumere senza conoscere la persona. Allora, in base a dove abitiamo, che noi viviamo in Italia, dove la grandissima maggioranza delle persone sono cresciute più o meno nella chiesa, tanti da bambini hanno fatto catechismo, non tutti, ma tanti, e questo è stato l'insegnamento che hanno ricevuto più o meno, che siano praticanti o no, oggi cambia poco, sto parlando delle basi che formano certi concetti, possiamo presumere che le persone con cui parliamo non avranno un chiaro concetto di Dio. Dobbiamo presumere questo. Non avranno un chiaro concetto del fatto che dobbiamo apparire davanti a Dio per il giudizio e che quel giudizio sarà severissimo, il giudizio sarà senza che cosa? Favoritismo, che sarà giusto, ma sarà senza una cosa che tanti credono ci sarà, ma non ci sarà. La maggioranza delle persone che credono che ci sarà un giudizio, immaginano che ci sarà una certa cosa che non ci sarà. E cos'è che tanti... Misericordia. Perdono tramite la misericordia. Presumono che un buon Dio arriveranno lì. No, ma non posso mandare tutte queste persone all'inferno. Dai, avrò misericordia. Tante persone presumono questo. Dio è misericordioso? È falso o vero dire che Dio è misericordioso? È verissimo, è nella Bibbia dappertutto. Allora, come posso osare dire che non ci sarà misericordia al giudizio? Eppure dire che Dio è misericordioso? È una contraddizione o c'è un modo di spiegare questo biblicamente?
È misericordioso con i propri
figli? È misericordioso con chiunque? In questa vita. È misericordioso durante questa vita. Ricorda in Luca, cos'è, 13? Quando il padrone di casa chiuderà la porta, quelli di fuori cominceranno a bussare. Quando cominciano a bussare? Dopo che la porta è chiusa. Dopo la morte non c'è più misericordia. C'è tanta misericordia adesso, ma non dopo la morte. Dio è misericordioso, ma è misericordioso in questa vita. Chiunque è misericordioso con quelli che non sono i suoi figli, perché così diventano i suoi figli. Chiunque cerca Dio con tutto il cuore troverà un Dio misericordioso. Se lo cerca con tutto il cuore in questa vita. Chi trascura la salvezza, Ebrei 2:4, non ci sarà campo per quelli che trascurano così grande salvezza. Allora, è giustissimo presumere che le persone con cui parliamo non capiscono Dio e la sua santità e il giudizio. E se capita una volta su 1000, e sarà circa quello, che sbaglio e la persona già capisce perché sta leggendo la Bibbia da 5 anni attentamente, loro saranno, sì, lo so, ma quello che voglio sapere io è... Come posso essere salvato? Io a Bologna predicavo anni fa, ogni settimana a centinaia e centinaia di persone per strada. E un giorno una persona è venuta da me e dopo, è venuto a parlarmi tu per tu e diceva, senti, quello che hai detto sono già d'accordo, ma quello che voglio sapere io è come posso essere salvata, perdonata. Allora, quella persona faceva parte, parlando, ho scoperto che stava leggendo la Bibbia da tempo e aveva capito, non aveva capito ancora la salvezza, ma aveva capito il giudizio e voleva capire della salvezza. E credo l'unica volta che mi è successo, e ho predicato a migliaia di persone, capita che non ho trovato quelle persone, ma è raro. Quindi meglio presumere, perché la stragrande maggioranza non capiscono Dio. Allora, se qualcuno non capisce la santità di Dio, e quindi non capisce il suo peccato, non sa che deve rendersi conto a Dio, non sa della condanna eterna, se noi cerchiamo di parlare con una persona così, di Cristo Gesù come Salvatore, che senso ha? Se uno non ha minime idee di fare un viaggio, non so se Stefania e Giovanni stanno pensando di andare nei prossimi giorni a New York, giusto? Allora, se uno arrivassi dicendo, guarda, voglio spiegarvi come trasferirsi dalla Guardia a Kennedy, i due aeroporti grossi a New York, voglio spiegarvi perché è molto complicato lì, vi spiego. E questa persona, senti, vai via. No, voglio spiegarvi perché, guarda, c'è il shuttle, l'autobus normale non sta funzionando in questo periodo, allora vi spiego. Visto che non sanno che fra 5 giorni arriverà un'emergenza che devono andare a New York e devono trasferirsi con poco tempo, non stanno lì ad ascoltare. Se uno non sa di avere una malattia, e non solo, ma non pensa che ci sia nemmeno il rischio di prendere questa malattia, e non solo, pensa, avendo sentito cosine di quella malattia, che comunque sia una cosa leggera, che non fa del male, e se non sa che in realtà è già infettata, è una malattia che porta a una morte atroce, di tanta sofferenza, e c'è cura solo se lo becchi presto e fai la cura precisa, e se tu stai cercando di spiegare la cura, questa persona quanto ti ascolta? Non ha senso. La persona sta lì dicendo, aia, ma lasciami stare, ho tante cose da fare, voglio pulirmi le unghie, scusami. No? Non mi interessa la tua salvezza da questa malattia. Perché qual è lo sbaglio? Stai cercando di spiegare la cura senza spiegare la malattia. E questo chi è stolto? Non loro. Tu non sai spiegare. Allora, quando cerchiamo di spiegare il Vangelo a qualcuno, se non già sappiamo già che è qualcuno molto insolito che ha passato molto tempo leggendo la Bibbia e già capisce di essere un peccatore sotto condanna, dovremo iniziare dove? Dove dovremmo iniziare nella nostra spiegazione? Quali sono le verità che questa persona ha bisogno di capire? Non solo, ma per ogni verità che spieghiamo, siamo pronti a mostrare dalla parola di Dio da dove viene questa cosa che stiamo dicendo? E questo serve a noi, non solo a loro, per non sbagliare. Allora, quali sono le verità che servono? Quali sono le prime verità che servono a una persona solita che possiamo incontrare? Genesi 1, che c'è un creatore che ha creato anche lui o lei. E non solo, che la vita di quella persona non lo sa, ma dipende da questo creatore. E non solo, ma questo creatore non solo ha creato la persona e la mantiene in vita, ma ha stabilito, oltre a solo creare il mondo, ha stabilito... Certo. E poi ha stabilito che dopo quei giorni sulla terra, ma prima di arrivare al giudizio, giudizio per cosa? Ha bisogno di capire che questo creatore ha stabilito una legge, giusto? E che giudicherà in base a questa legge, cioè un certo ordine che serve. Allora, se noi arriviamo a parlare di un salvatore, prima che uno abbia capito che serve un salvatore, è come spiegare a Giovanni e Stefania di come trasferirsi da un aeroporto all'altro quando non hanno minimamente un pensiero di andare là. Non ti ascolteranno. Sarà una bella storiella che non interessa. E quante volte abbiamo spiegato, cercato? Allora, c'è un ordine di verità che servono. Si inizia con la creazione, o meglio dire con il creatore della creazione. Dove si può trovare quello? In Genesi e poi nel Nuovo Testamento? Giovanni 1. E poi dove iniziava Paolo? In Atene, ad Atene? Con la creazione? Le persone devono capire che Dio è il loro creatore. Genesi 1, Giovanni 1, Atti 17, Giobbe 38, 41. Tanti salmi sono brani da memorizzare. Questo se volete scrivere, iniziare con la creazione, il creatore, il padrone del suo mondo. Poi, la legge di Dio. La legge di Dio. Come possiamo capire che Dio, il creatore, ha stabilito una legge? Alcuni brani. Primo brano della Bibbia che dimostra che Dio ha stabilito la sua legge per i suoi, le sue creature. Quale sarebbe? Primi di Esodo. Primi di Dieci Comandamenti. E dove si trova questo? Quale capitolo? No. No. O chi ha detto terzo? Nei primo o nel terzo? Secondo. Versetto 15 a 17. Ok? Ma forse hai detto, ma io non sento. Io sono sordo. Allora, poi da Genesi si passa a un'altra legge. Poi, Genesi 4, versetto 7. Dio dice a Caino, perché il tuo volto è abbattuto? Se fai il bene, non ti alzerai il volto? Ma attenzione perché il peccato sta alla porta spiandoti e il suo desiderio è rivolto a te, ma tu devi dominarlo. 7 e 8. Allora, se fai del bene, se fai secondo quello che ti ho comandato, se mi porti un sacrificio di un animale ucciso, non frutta e verdura come mi hai portato, se fai secondo la mia legge, sarai benedetto, perché camminerai per fede in me. E quindi, già Genesi 2, Genesi 4, ripetutamente, Genesi 6 a 9, si tratti qua il grande avvenimento. Genesi 6 a 9, un grandissimo avvenimento. Quasi tutti gli esseri umani sono morti in questo avvenimento. Diluvio, da Genesi 6 a 9, e diluvio perché Dio ha distrutto quasi tutte le persone? Perché? Perché erano malvagi, avevano peccato, peccato contro la sua legge. E poi Esodo 20 dà la sua legge più precisa al suo popolo, i giudei. Allora, che cos'è il peccato? Che cos'è il peccato? Non ditevi voi. Cosa dice la Bibbia? È il peccato. E dove si trova questo brano famosissimo? Primo Giovanni 3, 4. Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 4. Scrivete quello giù. Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 4. Qualcuno vuoi? Ve lo leggo io. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Cos'è peccato? Nel mondo di oggi gli uomini dicono tante cose diverse, giusto? Chi dice che è questo? No, no, quello non è peccato, per te è peccato, per me non lo è. No, no, il peccato non stabiliamo noi, stabilisce il giudice. Il peccato, lo dice, è la violazione della legge. Allora, considerando la definizione di peccato, per spiegare a qualcuno che è peccatore, dobbiamo spiegare per primo la legge, giusto? Il peccato è violazione della legge, ma se loro non sanno niente della legge, tu sei peccatore, in base a che cosa mi dici questo? No, no, tu sei peccatore, ma dici tu che io sono peccatore. Allora io devo dimostrare che cos'è il peccato. Qual è un buon modo per dimostrare che cos'è il peccato? Dalla Bibbia. Prendere e spiegare i Dieci Comandamenti, usando anche le ampliamenti, chiarificazioni che ha dato Gesù su vari di loro. E non c'è nessuno nel mondo che non esce condannato da una lettura attenta dei Dieci Comandamenti. Allora, si inizia con l'esistenza di Dio, il suo ruolo come creatore e il fatto che ha stabilito la sua legge, si spiega un po' di questa legge, che ci sarà un giudizio e che tutti saranno giudicati in base alla disobbedienza che hanno fatto tutti alla legge. Dopo che abbiamo parlato di Dio come il nostro santo creatore e della legge di Dio e del fatto che ognuno di noi sarà giudicato in base alla nostra ubbidienza o disobbedienza a quella legge, quale verità serve comunicare? Ci sarà un giudizio e noi saremo tutti giudicati in base alla ubbidienza alla legge. Allora, che verità serve? Che nessuno supererà questo giudizio per merito suo. Nessuno sarà capace. Lo dici tu. Ma dalla Bibbia come si può dimostrare questo? Qualcuno vieni in aiuto a Denada? Come si può giustificare? Perché io non posso io dire una cosa se non riesco a dimostrare che è da Dio. E come si può dimostrare questo? Ok. Che libro, capitolo stai citando vagamente? 3, giusto? Poi è la morte. Galate 2:15-16, brano molto importante che negli anni ho usato molto. Galati 3:8-14, io sto scegliendo un po' a caso perché ce ne sono tanti. Giacomo 2:10-11, qualcuno trova quello? Giacomo 2:10-11. E poi per chi pensa di amare Dio, Giovanni 14:21-24. Ma capitolo 3 da 10 in poi, è da 10 a 20 veramente. Galati 2:15-16. Galati 3:8-14, Giacomo 2:10-11, ascoltiamo questo. Qualcuno ha trovato? Laura, ad alta voce.
Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, se ne è colpevole su tutti i punti. Perché colui che ha detto non commettere adulterio, ha detto anche non uccidere. Quindi se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge.
Chi trasgredisce un punto solo è colpevole di aver trasgredito tutta la legge e quindi nessuno esce franca. Poi se lo Spirito Santo apre gli occhi e questa persona dice allora sono senza speranza perché ho spiegato che hanno un creatore che ha stabilito la sua legge, che saranno giudicati in base a quella legge e che nessuno, compreso loro, possono superare il giudizio. Se lo Spirito Santo opera, se non opera, finisce là. Ma se opera, quella persona chiederà quello che ha chiesto il carcerato di Filippo. Allora, sono perduto. E che cosa devo fare per essere salvato? Se la persona non capisce il suo bisogno della salvezza, o se questo suo bisogno non è di peso, potrebbe capire intellettualmente, ma non è che pesa lui, spiegare come può ricevere il perdono serve ben poco. Certamente possiamo spiegare anche quello, però cosa serve se Dio non colpisce? Le verità più importanti sono quelle che riguardano il giudizio e la condanna. Se io penso, sono un aereo a gennaio e non credo che vedrò mai più questa persona, allora magari spiego tutto in modo che se un domani viene colpito, che palesemente non lo è adesso, perché mi ride in faccia, almeno saprà che riguarda Gesù Cristo, ma non metto l'enfasi su quello. Dai, Gesù vuole salvarti, lui è morto per te, e lui non capisce il giudizio, è proprio sbagliato, perché sto quasi disprezzando, sto creando un'immagine di un Gesù, che è un povero Gesù, che sta lì quasi implorando questo uomo. Ma Gesù non implorava nessuno. Gesù viene nella sua gloria e comanda agli uomini di ravvedetevi e credete. Allora, nel caso che una persona capisce il suo peccato e che è sotto giudizio e che non riesce a guadagnare la propria salvezza, ma desidera la salvezza, ok? Quale verità servono a quella persona? Uno, che è impossibile trovare un altro uomo di salvarlo, perché siamo tutti peccatori, come abbiamo già detto. Alcuni brani? Allora, che non si può avere un altro uomo, compreso i famosi santi che possono salvare, qualche buon brano lì. Salmo 49, che nessun uomo può riscattare il suo fratello, il prezzo è troppo alto. Salmo 49, 7, 8 e 15. 7 e 8, poi 15 che c'è Dio e chi riscatta. Romani 3, da 10 a 20, parla del fatto che nessuno, tutti sono condannati, nessuno sarà salvato per proprio merito, quindi nessuno può salvarmi, perché nessuno può salvare se stesso. Poi questa persona ha bisogno di capire la seconda verità. Dio è diventato uomo per compiere quello che la legge richiede, come uomo, ma essendo anche Dio, di poter morire, non per un'altra persona, perché se Gesù fosse solo uomo, avendo vissuto senza peccato, avrebbe potuto morire al posto di un'altra persona. Un uomo per un uomo, giusto? Una vita al posto di un'altra vita. Avrebbe potuto salvare un'altra persona, basta. Ma essendo non solo uomo, ma anche Dio, finito, infinito, in uno, non chiedetemi come, perché lì si tratta di argomenti che la mente umana non è capace minimamente a comprendere. Ma morendo sulla croce, è morto in modo di pagare per tutti coloro che avrebbero mai creduto. Perché non era solo uomo, è anche Dio. L'Eterno, l'infinito Dio, ha subito la morte spirituale. E così è morto per tutti coloro, al posto di tutti coloro che avrebbero mai creduto. Alcuni brani che dimostrano che Gesù è diventato uomo. Alcuni brani che dimostrano che Gesù è diventato uomo. 1:14. Che Gesù, pur essendo uomo, è anche pienamente Dio. Ce ne sono tanti. Alcuni. In lui dimora tutta la pienezza della Deità, ricordate quello? Colossesi 2:9, Ebrei 1:1-3, che lui è lo splendore della sua gloria, eccetera, e quello in greco è chiarissimo, cioè è proprio Gesù è Dio. Gesù in quanto uomo ha adempiuto la legge perfettamente, è stato totalmente senza peccato, alcuni versetti, trovateli voi, ce ne sono tanti. Gesù ha dato sua vita come riscatto. Alcuni versetti, e qui c'è l'imbarazzo della scelta, che parlano del fatto che Gesù ha dato la sua vita come riscatto, che lui è il riscatto, riscattare, pagare per qualcun altro. Alcuni versetti. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come riscatto per i molti. Dove si trova quello? In due brani, Matteo e Marco. Matteo, cos'è? 20. Cos'è? Sì, 20:28. Galati 4:4-5. Galati 4, versetto 4 e 5. Nella pienezza del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, affinché riscattasse quelli. Tito 2:14. Egli si è riscattato un popolo affinché siano zelanti per le buone opere. Primo Pietro 1:18-19. Ebrei 9:12, Primo Pietro 2:9, uno stupendo Apocalisse 5:9, tutte le persone lodano l'agnello, tu hai acquistato un popolo da tutti i popoli e tribù con il tuo sangue. Romani 3:21-26, Secondo Corinzi 5:17-21. Quindi bisogna insegnare che Gesù ha dato il suo prezzo. E poi siamo arrivati al numero 5 di cose che devono capire questa persona che voleva sapere come essere salvato. Allora va bene, Gesù ha dato la sua vita, ma cosa devo fare io per avere questo dono? Gesù ha dato la sua vita come riscatto, ma io voglio essere fra quelli riscattati, cosa devo fare? Come posso io avere Gesù come mio Salvatore? Qual è la risposta? Devo fare qualche sacramento, qualche rito? Dimmi. Devo comportarmi meglio? Dimmi. Cosa devo fare? Ravvedersi e credere che è morto per te. Versetti che parlano della salvezza che arriva per la fede, alcuni. La nuova nascita, la salvezza, diventare un figlio di Dio arriva per la fede, la giustificazione arriva per la fede, alcuni versetti la salvezza arriva per la fede. Giovanni 1, 11 a 14. Roma, sì, Efesini 2, 8 a, 10, a 9 veramente, anche 10. Giovanni 1, da 11 a 14. È venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, quelli che credono sul nome, egli ha dato diritto diventare figli di Dio, quelli che non sono nati di qua, eh? Poi, Romani 3, 21, 26, Galati 2, come prima, 15, 16, Galati 3, 6 a 14, brani ricchissimi, abbiamo detto Efesini 2, 8, 10, e poi, tantissimi altri. La responsabilità della persona è di ravvedersi e credere. Ravvedersi comprende, attenzione, devo capire io per spiegare. Cos'è questo ravvedersi? Cos'è ravvedersi? Prima, implica qualcosa che capisco di essere peccatore. Che sono ribelli contro Dio. Isaia 53, 6, noi tutti come peccatori smarriti, ognuno seguiva la propria via, ma egli ha messo l'iniquità di noi tutti su di lui, Gesù. Ognuno seguiva la propria via. Forse non ero mai un malvivente, un mafioso, ma seguivo la mia via, che non era la via di Dio. Facevo io, credevo io di essere il mio piccolo Dio, la propria via. Devo ravvedermi capendo che finora ho vissuto la mia vita, non quello che Dio mi chiede a fare. Sono giustamente condannato. Ed io finora non ho creduto di essere condannato giustamente e di aver bisogno di Gesù, che Gesù era il mio Salvatore. Ravvedermi vuol dire riconoscere tutto quello e cambiare direzione e adesso vedermi per quello che sono e vedere Gesù per quello che è. E questo è spiegare il Vangelo. Allora, siamo preparati? Dovremo? Perché dovrei poter non solo capire le varie verità che servono, ma perché sarebbe essenziale poter mostrare dalla Bibbia tutto quello che dico, tutto quello che dico, tutto quello che dico. Perché sarebbe così importante? Due motivi. E quali sono? Almeno, ma io penso a due importantissimi. Perché è così straimportante che tutto quello che dico posso dimostrare dalla Bibbia. Non è che ogni volta lo farò, però sarò in grado di farlo ogni volta. E perché è così importante? Due motivi principali. Quali sono?
Perché si può tappare la bocca chiave, non si può usare.
Quello è un risultato di uno dei motivi.
Perché non sono io quello che parlo, ma è la Bibbia.
Ok, è meglio dire la Bibbia sarebbe la parola di Dio. Non è che io voglio che tu creda quello che dico io. Chi sono io? Chi sono io? Io voglio annunciarti quello che dice il tuo creatore. Queste non sono parole mie, sono una semplice, povera portavoce, ma io voglio dirti quello che dice il nostro creatore. L'autorità non è mia. Ma chi sei tu? Io non sono nessuno, ma io ti dico quello che dice il nostro creatore. Questo è un motivo per dimostrare che l'autorità non è nostra. E qual è l'altro motivo essenziale per cui dovrei essere in grado di dimostrare con la Bibbia che quello che dico è precisamente vero? Perché è così importante?
Perché sarò chiamato a rispondere. Siamo responsabili del
mondo. No, perché se non sono capace, qual è il rischio? No, no. Io sono salvato, ma io predico senza essere in grado di sostenere quello che dico la Bibbia. Allora, qual è il grande pericolo in cui potrei cadere facilmente?
Di dire del mio.
Quello che credo io. Quello che ho capito erroneamente io. Ah, ma sai che tu da 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 Era molto possibile che quello che sto dicendo non si trova qui dentro, che sto contraddicendo la verità. Se noi abbiamo un santo timore di Dio, non diciamo quello che noi non sappiamo di essere chiaramente dalla parola di Dio. Ma io tante cose non so. Benissimo, dici poco. E mettiti a studiare per essere in grado di dire di più. Giusto? Non dobbiamo dire quello che non sappiamo. Ma mi fanno domande. Benissimo, e cosa devo fare quando non mi fanno domande e non sono sicuro cosa dice la Bibbia, ma credo di sapere, ma non sono sicuro. Cosa devo fare? Devo dire, sai, non sono in grado di risponderti adesso. Ma non hai un'idea, non hai qualche cosa, ma cosa pensi tu? Quante volte ho detto alla gente negli anni che mi hanno fatto domande così, no, ma, non, ma cosa pensi tu? Rifiuto categoricamente di rispondere. Senti, io non importa minimamente quello che penso io, e sai, non so cosa dice Dio su questo. Quindi non voglio dirti quello che penso io, perché vado a scoprire per conto mio, potrebbe essere il contrario, allora non ti dico perché non importa, perché io non sono nessuno. Non dobbiamo avere quel orgoglio di voler dire qualcosa. La cosa da dire è, sai, non sono sicuro. Allora, questi sono i due pericoli, perciò dobbiamo impegnarci. Allora, brevemente, voglio darvi qualche consiglio su come parlare di Dio e come non parlare di Dio. Ci sono cose che non dobbiamo dire perché non sono il Vangelo. Anzi, fanno credere un Vangelo falso. Ok? Qui c'è una persona e lui sta peccando. O lei sta peccando. Sai che quello è un peccato? Tu non dovresti fare quello. Non dovresti mentire al lavoro. Non dovresti... Quello è rubare. Sai che Dio ti giudicherà per quello. Non dovresti rubare. Sai che... È un'offesa a Dio ogni volta che tu bestemmia, non dovresti bestemmiare. È buono o male fare quello, fare questo tipo di discorso con la gente? Malissimo, malissimo, malissimo. Gesù andava in giro facendo così, Paolo andava in giro, Pietro andava in giro, Giacomo andava in giro parlando così con la gente? Assolutamente no. Abbiamo letto 5 brani all'inizio, il nostro mandato. Andate in tutto il mondo e incoraggiate la gente a peccare meno. O ricordo un po' male. Era quello il grande mandato? Non era? Andate in tutto il mondo e incoraggiate la gente a mentire meno, a rubare meno, a bestemmiare meno. Perché quale enorme rischio corro se cerco di incoraggiare la gente a peccare meno? Quale grande rischio corro? Abominevole, terribile, eternamente dannata. Io sto facendo credere che possono loro arrivare alla salvezza per mezzo di una vita più corrente, meno grave, pieno di meno peccati. Sai che ci sarà un giudizio? Dio, tu non devi più bestemmiare, ti prego, non bestemmare più perché Dio odia la bestemmia. Oh, grazie che mi hai detto. Oh, guarda, io voglio il tuo bene. No, ti ho detto di cuore. Oh, grazie. Oh, adesso posso dormire tranquillo perché non bestemmio più. Supererò questo giudizio. Grazie a Dio per quella persona che mi ha detto. Ed io mentivo. Oh, Signore, grazie che lei o lui mi ha detto di non mentire. Adesso so che sarò salvato perché ho smesso di mentire. E insegnare un falso Vangelo. E cosa dice Galati 1? Di uno che proclama un falso Vangelo, che sia, peggio di quello, che sia anatema, maledetto da Dio. È la cosa con la più severa condanna in tutta la Bibbia, molto peggio di tanti altri peccati, di insegnare un falso Vangelo. Allora, indirettamente, dicendo, sai che ci sarà un giudizio e tu non devi più mentire, perché Dio odia la bugia. Grazie. Indirettamente ho appena insegnato un falso Vangelo a questa persona. Cosa dovrei dire in un caso così? Vai avanti con la tua menzogna? No. Quale sarebbe l'alternativa che sarebbe biblico? S- sai cosa? Sai che quello che tu fai è un peccato che Dio odia, ma sai una cosa? Forse tu saresti in grado di non bestemmare più. È noto che anche tu mentisci e sai che Dio dice che nessun bugiardo sarà in cielo. Ma voglio dirti una cosa. Il motivo perché tu bestemmi e che tu dici menzogne è perché tu, come ero io, sei un peccatore. Fa parte di te. Prima ho spiegato il giudizio, ho spiegato il creatore, ho spiegato la legge. E sai perché tu pecchi? Perché tu sei peccatore. E tu puoi cercare di peccare in meno? Sarebbe una bella cosa, ma non cambierà la tua eternità. Perché tu sei già condannato per sempre. E non puoi fare tu mai abbastanza per toglierti. E tu potresti lasciare 10 peccati, ma avrai 1000 altri. Perché tu sei peccatore come ognuno di noi mai nati in questa terra, salvo Gesù Cristo. Quello sarebbe un modo biblico di parlare con un peccatore. Non dicendo di non mentire più, di non bestemmiare più, perché Dio odia la menzogna. Capite? Perché fa credere, scusate, fa credere che poi, ok, miglioro e così non sarò condannato. Allora, voglio impegnarmi a aiutarvi ad essere pronti a spiegare il Vangelo a chi Dio ci mette davanti. Prendete una coppia, per conto vostro, non è perfetto per niente, però più o meno segue questo filo. Spiega Dio come creatore. Spiego Dio come creatore che ha poi stabilito la sua legge. Spiega che questa legge è impossibile a mantenere perché siamo tutti peccatori. Spiega qual è il giudizio per questa legge. E quindi siamo tutti senza speranza per conto nostro. E poi spiega che Dio ha provveduto un dono di un salvatore. E cosa bisogna fare per avere questo salvatore. E se notate, leggendo questo, potete dire, ma più o meno tutti gli opuscoli, i libretti evangelistici seguono lo stesso filo. Eh sì? C'è un Vangelo solo? Non cambia. Si può cambiare i contorni, gli esempi, ma il Vangelo c'è uno che non cambia mai, grazie a Dio, e perché quel Vangelo ha raggiunto anche me e anche voi, la maggioranza. E allora voglio ringraziare Dio che mi ha preso dalle tenebre che non capivo. Io non lo cercavo, ma Lui mi ha attirato per primo. Mi ha dato il desiderio di cercarlo e poi mi ha fatto vedere la gloria di Cristo e il mio peccato e Cristo come Salvatore. Vogliamo ringraziarlo per quello e vogliamo pregare di essere un popolo pronto a non dire la nostra, ma ad annunciare chiaramente la parola di Dio. Metterò a posto questo schema e vi darò una copia a tutti per avere qualcosa che non sarà l'unica cosa, ma almeno una cosa per scritto da un po' vedere, a ricordare. Ok? Preghiamo. Oh Signore, santo, santo, santo che sei, quanto tremendo sarà il giudizio, Padre, sarà terribile, non ci sarà scampo. Quante persone non avrà più speranza. Oh Padre, non sarai più misericordioso, sarà troppo tardi. Oggi è il giorno della salvezza. Pietro esortava le persone dicendo, oggi è il giorno della salvezza, non domani, oggi, perché nessuno di noi sappiamo di avere domani, nessuno sa di avere domani. Oggi è il giorno della salvezza. Incidi sul nostro cuore questa verità, affinché possiamo essere zelanti nel proclamare il giudizio e la salvezza per quelli che capiscono il giudizio. O Signore, aiutaci a non dire del nostro, ma di stare molto attenti a dire del Tuo. Aiutaci a non indirettamente implicare un Vangelo falso, come se dovessero migliorare il loro comportamento andrebbero meglio per loro. La salvezza è tutto o niente. Ed è tutto di Cristo, niente di noi. Non è un miglioramento di comportamento. È un arrendersi totalmente, ravvedersi e credere in Cristo come Salvatore, unico, totale. Oh Signore, che possiamo noi che siamo salvati riflettere e meditare di più sulla nostra salvezza, che possiamo odiare il nostro peccato, camminare in santità, rallegrandoci che Tu hai chiamato noi e che possiamo essere una luce in questo mondo. Padre, abbiamo un piccolo mezzo in mano, questo opuscolo non è tanto, è qualcosina, ma abbiamo 600 copie. Io ti prego che possano arrivare nelle mani delle persone che tu stai preparando. E ti prego che possiamo essere noi pronti a parlare, con o senza l'opuscolo, alle persone che ci metti davanti. Grazie per la salvezza in Gesù Cristo. Nel suo nome ti preghiamo. Amen. Allora.